Tra le motivo della lettura del Vangelo di oggi, delle Beatitudini, è venuto da fare una lettura un po' neotestamentaria di questo testo, cioè come nel testo del Vangelo viene detto: beati voi che avete fame adesso, tra fame e sete non c'è molta differenza. E quindi questi qui viene detto che hanno fame, scusate, hanno sete, hanno una gran sete. Questo li porta a insultare Mosè, mormorare, mettere alla prova Dio. Però certo la sostanza è quella lì. Loro hanno sete, non sono certamente i sazi delle maledizioni, insomma, della parte negativa del testo del Vangelo. E quindi viene da dire anche in forza dell'exultet, della veglia di Pasqua, che è felice colpa in questo senso. Loro sono colpevoli, non c'è dubbio. Ma qui alla fine l'acqua di Abiada, che nel testo greco rispetto all'originale, il versetto 6 dice infine: verrà il mio popolo. C'è questa aggiunta dell'aggettivo possessivo, il mio popolo. Quindi è il popolo di Dio, alla fine è lui. Per questo popolo poi c'è anche il fatto che noi siamo qui, per esempio, è istintivo pensare che noi diciamo male del popolo, ci andiamo a criticare, ah, vedi, non ha avuto fede, vedi, bisognava avere fede, credere in Dio, diciamo, che diciamo male di loro, beh, è proprio lì per questo.
Ho notato che nel versetto 3, nella lingua originale invece di parlare di noi, parla di me. Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per far morire me, il mio bestiame, i miei figli e il mio bestiame, di sé, per far morire di sé. Quindi c'è questa quasi sfumatura molto personale. Il popolo che mormora, e forse questo succede, diciamo, nella sofferenza, nella difficoltà, ecco, di questo, di in qualche modo sentire sulla propria pelle, nella propria famiglia, nei propri possedimenti. Ma poi succede anche in un certo senso a Mosè, perché anche lui dice: perché protestate con me? E anche quando grida al Signore dice: che cosa farò io per questo popolo? Quindi anche qui in questa frase c'è questa sfumatura in cui sembra che Mosè debba essere lui appunto a fare qualcosa e teme la lapidazione. Quindi, e l'altra cosa che mi colpiva è quella domanda finale, la prova se si esplicita in questa domanda, che magari non era così evidente nei versetti precedenti dove si parlava di sete, eccetera, ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Esplicitazione importante. E infatti il Signore al versetto 6, quando dice a Mosè di andare, passare davanti, eccetera, dice: io sarò là davanti a te, sulla roccia, sull'Ore. Quindi ha capito benissimo Dio che il problema è questo, e quindi si mostra, almeno a Mosè, poi agli occhi di tutti, attraverso quest'acqua che esce dall'Ore. Quindi percepire, la presenza di Dio accanto al popolo, ma appunto accanto a noi, nella prova, è il punto forse più richiesto.
A me sembra interessante la stranezza del fatto appunto che qua arriva, come anticipato, un arrivo a Loreg, che sì, poi sarebbe prima capito, letto che forse è un'aggiunta, mi sembra la mettersi così, però è importante che c'è, e questa cosa mi ha aiutata per due motivi. Tanto perché ho visto che l'etimologia della parola Oreb è legata al luogo arido, secco, e quindi mi è sembrato ancora più forte questo dono dell'acqua, della noce in un luogo secco. E sì, è andata anche per le ore calde della giornata, insomma. E ecco, quella altra cosa del fatto che appunto ci sia questo anticipo dell'Oreb, c'è cioè questo legame tra il dono dell'acqua e il grande dono della legge, della parola, e così è un po' in continuità con quello che stavamo vedendo, che sia per la prima vicenda dell'acqua c'era il riferimento alla legge per il pane, e anche qua il riferimento al sabato, e lì ancora ci sono questi accenni al fatto che dentro queste vicende c'è sempre questo patto che il Signore vuole fare. E poi anche perché appunto guardando poi la parte dove l'Oreb nella scrittura, dove appunto il Sine è chiamato Oreb, ho visto che sì, si ricorda il dono della legge, ma ci sono dei testi, ad esempio anche Salmo 105, dove c'è il ricordo del peccato del vitello, quindi come qua le due cose insieme, il peccato del popolo e il dono di Dio, e anche là alla fine il vitello era davanti alla domanda, ma questo Mosè dov'è? Insomma, una domanda che è un po' simile a questa, ma il Signore c'è anche.
Ma una parola rispetto a questa tendenza da parte delle persone di trovare un responsabile, e quindi essenzialmente il capo, e ci sono appunto queste, normalmente, insomma, così, che questa tendenza di avere una posizione di rilievo, di preminenza nei confronti degli altri, però poi c'è anche questa responsabilità che questo comporta, quindi questo fatto appunto di essere poi così, di dare sempre una risposta, perché essendo appunto una posizione di responsabilità, inevitabilmente c'è questa risposta. E ci potrebbero anche essere altre forme per così dimostrare la propria difficoltà, in questo caso del popolo, nei confronti appunto di questo problema, la guerra della sete, quindi non so, confrontarsi tra di loro, cercare delle forme democratiche, diciamo così, invece no, la strada scelta è quella di trovare appunto chi ha un ruolo guida, e non so appunto che tipo di considerazioni si possono fare su questa cosa piuttosto naturale in caso di difficoltà.
Mi ha impressionato soprattutto oggi il versetto 5, dove il Signore dice a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, cioè prima di entrare nel merito della questione sollevata dalla mancanza oggettiva dell'acqua a Refidim, il provvedimento è di ricollocare Mosè al suo posto, perché evidentemente la confusione, la contesa, la protesta e la mormorazione lo avevano portato in un'altra posizione. Quindi la prima richiesta di Dio a Mosè è di andare davanti, perché è Mosè la guida di questo popolo, e di circondarsi del sostegno, dell'aiuto dei suoi più importanti collaboratori, cioè alcuni anziani di Israele. È un atto molto forte che Dio richiede a Mosè, garantendo al versetto 6 che in realtà tutto questo ha senso, perché ecco, io starò davanti a te. E quindi in realtà Mosè deve tornare davanti, perché è il Signore che è davanti al suo popolo ed è lui la vera guida, il vero pastore di Israele. E poi nel merito della questione, a me ha molto impressionato oggi l'azione che è richiesta a Mosè: tu batterai sulla roccia, sull'Oreb. Quindi effettivamente non siamo più a Refidim davanti al popolo, siamo già arrivati al Sinai e Mosè deve colpire la roccia, percuotere la roccia. Forse abbiamo in mente questo verbo del colpire, del percuotere, perché c'è quel celebre versetto del libro del profeta Zaccaria che viene ripreso nei racconti della passione di Gesù: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Lì è Dio stesso che parla del pastore, della guida del popolo che viene percosso, e sono gli evangelisti che spiegano che il pastore percosso è Gesù Cristo, che sta per essere colpito a morte. Dunque tu percuoterai la roccia e ne uscirà acqua e il popolo verrà. L'acqua viene dalla roccia percossa, è quell'acqua di cui leggevamo nel capitolo 10 della prima lettera ai Corinti, la roccia che accompagna il popolo nel cammino, e quella roccia spirituale era Gesù Cristo stesso. Ed è molto bello il parallelo della seconda lettura di oggi, dove Paolo parla dello Spirito Santo e dice che tutti abbiamo bevuto dallo Spirito, ci siamo dissetati dallo Spirito. Effettivamente il dono dello Spirito è il dono della Pasqua di Gesù, dal suo costato trafitto, secondo l'Evangelista Giovanni, esce sangue e acqua. Nella tradizione esegetica dei padri della Chiesa sono i simboli dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Il popolo beve l'acqua, cioè riceve lo Spirito Santo dal compimento del mistero pasquale di Gesù Cristo. E questo può avvenire naturalmente non a Refidim, ma deve avvenire sull'Oreb, sul Monte Sinai, perché è dal Monte Sinai che esce la legge, il dono della parola fatto a Israele, ed è quindi nella profezia il compimento di quanto noi vediamo descritto nel libro degli Atti degli Apostoli, quando si parla dell'effusione dello Spirito al 50° giorno. Il dono della legge è il dono dello Spirito sul nuovo popolo, sulla comunità fondata da Gesù.